le pagelle ai professori, non basta essere tecnici. A cura di Stefano Feltri. D'accordo, il contesto non era facile tra lo Spread e la strana maggioranza che sosteneva il governo di Malavoglia, però ben figurare, visti i predecessori in uscita, la spensierata combriccola berlusconiana, era quasi obbligatorio. Celebrati perché professori ed esperti, i tecnici sono arrivati a Roma a metà novembre 2011 per salvare il paese e rimetterlo sulla strada giusta grazie alle loro competenze che nessuno osava mettere in discussione. Loro hanno scoperto che fare il ministro è diverso dallo scrivere un editoriale. Noi siamo rimasti stupiti da alcune ingenuità, da pasticci difficili da comprendere, esodati, e da personaggi celebrati da giornali e TV, passerà, che poi sono risultati meno incisivi del previsto. Non tutto è da buttare sull'Europa, sul Mezzogiorno, nella lotta alla mafia, molto è stato fatto. L'anno dei professori resta soprattutto una lunga lista di occasioni mancate. Mario Monti. Molta Europa, poca Italia. Ci sono stati due Mario Monti, quello internazionale che in pochi mesi ha ricostruito l'immagine dell'Italia, l'ha trasformata nel partner privilegiato degli Stati Uniti, nel perno della gestione europea della crisi, capace di arginare Berlino e di includere Londra, evitando che le pressioni internazionali spingessero l'Italia a diventare la nuova Grecia, chiedendo aiuto ai fondi salva stati e al Fondo Monetario Internazionale. Lo Spread non è sceso tanto per merito suo quanto grazie all'attivismo di Mario Draghi e della BCE, ma certo Monti ha contribuito a creare le condizioni politiche mediando con Angela Merkel e isolando la Bundesbank tedesca perché la BCE potesse agire. Poi c'è un altro Monti, quello italiano, che nel suo anno di governo è sembrato ora ostaggio del PDL, ora di un approccio ideologico alla crisi, condizionato da Silvio Berlusconi, leader del primo partito di maggioranza. Il premier non ha affrontato i temi sensibili per il cavaliere, tipo giustizia e concorrenza. E se ha indubbiamente reso sostenibili i conti almeno nel breve periodo e soprattutto con aumenti delle tasse, non è stato capace di offrire un percorso di ripresa a lungo termine. La sua ricetta pare analoga a quella applicata in Grecia: ridurre tutele e salari per rendere l'economia più competitiva riducendo il costo del lavoro. Sarà stata tattica chiedere 100 per ottenere 10. Ma i provvedimenti usciti da Palazzo Chigi avevano spesso un impatto sociale insostenibile che costringeva il Parlamento a riscriverli. Si era impegnato a riconciliare cittadini e politica. Non ci è riuscito e anche per questo è arrivato a pensare a un nuovo impegno in prima persona. Elsa Fornero. Poche riforme e sbagliate. Di certo ha dimostrato carattere per non dimettersi nonostante le numerose occasioni in cui sarebbe stato opportuno farlo. La prima volta quando ha dovuto varare una riforma delle pensioni che, tra l'altro, tagliava quelle più basse, intervento poi cancellato. La seconda quando si è scoperto che l'aumento dell'età pensionabile creava la categoria degli esodati, centinaia di migliaia di persone sospese nel limbo tra pensione e lavoro con un reddito a rischio. Terza occasione, quando ha ammesso che la riforma del lavoro era sbagliata dal lato dei limiti ai precari, nel senso che stava bloccando i rinnovi dei contratti in scadenza invece che facilitarne la conversione, e l'apprendistato, modello su cui è imperniata la riforma, non sta decollando. Le sue numerose affermazioni spiacevoli dai giovani sciocchi schizzinosi sul primo lavoro alle richieste ai giornalisti di lasciare la sala sono sempre state rivendicate e mai classificate come gaffe. Forte della sponda sicura di Monti, Elsa Fornero è stata un ministro del lavoro che sarà ricordata a lungo, ma non rimpianta. Paola Severino. L'approccio soft ai corrotti. Lascia il governo con un rimpianto. Il Parlamento non approva il disegno di legge sulla messa alla prova, pene alternative per i condannati a meno di 4 anni. E il tema del sovraffollamento delle prigioni slitta alla prossima legislatura. Il decreto svuota carceri con cui aveva esordito non è bastato. La popolazione carceraria si è ridotta di un migliaio di unità, ma nessun intervento strutturale. La legge sulla corruzione, dopo mesi di negoziati, è stata approvata in una versione innocua. Molto verrà prescritto, anche i nuovi reati, traffico di influenze, hanno pene troppo basse per sfuggire alla prescrizione. Da quella legge è derivato il decreto liste pulite che dovrebbe tenere i corrotti fuori dal Parlamento, ma a maglie larghissime. Gli avvocati, con la Severino al Ministero, sono riusciti a disinnescare quasi tutto delle liberalizzazioni. Anna Maria Cancellieri. Linea dura su mafia e politica. Meno trionfalistica del predecessore Roberto Maroni, Anna Maria Cancellieri ha interpretato il ruolo di ministro tecnico con distacco. Sotto la sua gestione il Viminale è esploso in un colossale scandalo di appalti truccati che ha portato alle dimissioni il vicecapo della polizia, Nicola Izzo. Pur consapevole che dietro le denunce si nascondeva una guerra di potere interna al Ministero per la successione al capo della polizia Manganelli, la Cancellieri si è impegnata a fare chiarezza. Ha avuto una linea di durezza senza precedenti nel contrastare i rapporti tra mafia e politica. La scelta più drastica, che le ha portato molti nemici, è stata quella di sciogliere per contiguità mafiosa il comune di Reggio Calabria. È stata la prima volta che un comune capoluogo è stato sciolto per mafia, un precedente che dovrebbe rendere più facili simili operazioni in futuro. La linea dura si è vista però anche nelle manifestazioni di piazza, soprattutto quella del 14 novembre a Roma. Dopo una difesa d'ufficio dell'operato della polizia, però, il ministro Cancellieri ha promesso di punire chi ha tenuto comportamenti violenti. Si è detta disponibile a valutare i numeri identificativi sui caschi, ma anche a introdurre l'arresto differito per i manifestanti, scelte che toccheranno ai suoi successori. Corrado Passera. Sviluppo in ombra. Quando è stato nominato di Corrado Passera si temeva soprattutto il conflitto di interessi con il suo passato di banchiere a Intesa San Paolo. La più delicata delle vicende, quella di Alitalia, non è ancora deflagrata, quindi il tema non si è posto. Sulle grandi questioni di politica industriale il ministro è stato poco presente. Da Fiat non ha ottenuto nulla, anzi ha prima benedetto Massimo Di Risio come acquirente per Termini Imerese, salvo accorgersi, quando era troppo tardi, della sua inadeguatezza. L'Ilva è stata delegata al collega Corrado Clini. La sua spinta a rivedere gli incentivi alle imprese più che un reale slancio riformatore è sembrato un modo per frenare l'applicazione del radicale rapporto Giavazzi commissionato da Monti. Di molte iniziative si sono perse le tracce per mancata o ritardata applicazione, dall'ACE, aiuti alla crescita economica, al pagamento dei debiti arretrati della pubblica amministrazione con i fornitori. È diventato invece il referente di chi voleva preservare le grandi opere berlusconiane, tipo il ponte sullo stretto. Gli va dato atto di aver bloccato il beauty contest che regalava le frequenze a Rai e Mediaset, ma non ha chiuso la pratica, rinviando i dettagli al successore. L'aver ricevuto un avviso di garanzia per una sospetta evasione fiscale di Intesa quando ne era il capo non lo ha turbato molto, ma probabilmente troppo proiettato sul suo futuro politico ha alternato grandi promesse nelle interviste ed eccessiva prudenza nell'azione. La sua competenza e abnegazione non sono mai state contestate, ma ha lasciato un segno assai inferiore alle attese. Filippo Patroni Griffi. Province incompiute, trasparenza e tagli. Ha interpretato il ruolo di ministro tecnico facendo manutenzione di quanto di buono aveva lasciato Renato Brunetta, trasparenza su consulenze e compensi, tetto ai compensi dei manager, e impostando il lavoro dei successori, revisione piante organiche, più qualche iniziativa poco appariscente, ma dall'immediata ricaduta pratica, decreto semplificazioni su procedure come il cambio di residenza. Brucia un insuccesso pesante, l'abolizione delle province, decisa dall'esecutivo e poi prima ammorbidita, poi bloccata e rinviata sine die dal Parlamento. Aveva preparato un rivoluzionario decreto su trasparenza e incompatibilità per i dirigenti pubblici, ma non è riuscito a farlo entrare in Consiglio dei Ministri. Vittorio Grilli, compromesso da PM e Finmeccanica. Vittorio Grilli è subentrato in corsa a Monti, promosso da vice a ministro dell'economia sia per meriti sul campo negoziati europei, sia per lasciare più libero il premier. Dei suoi quasi 6 mesi da ministro si ricorderanno soprattutto le promesse, non mantenute, di evitare l'aumento IVA nel 2013. Le presunte consulenze pagate da Finmeccanica alla sua ex moglie, sempre smentite, anche se la fonte del relato era la del gruppo Giuseppe Orsi, e per le intercettazioni telefoniche in cui discuteva di come diventare governatore della Banca d'Italia con Massimo Ponzellini, ex presidente, poi arrestato. La vicenda Finmeccanica ha spinto Monti a esautorare Grilli dalla gestione del caso di competenza del Tesoro in quanto primo azionista, ed è rimasta congelata. Giulio Terzi di Sant'Agata. Imbarazzi e mezzo flop, i Marò tornano per Natale. Non si capisce bene quale sia stata la sua funzione. La diplomazia di più alto livello, a cominciare dai rapporti con gli USA dove Terzi è di casa, è stata gestita direttamente da Monti. Il ministro è stato completamente scavalcato dall'asse Monti-Napolitano nella decisione di politica estera cruciale in questo anno, la scelta di riconoscere la Palestina come stato osservatore all'ONU, scelta che ha indisposto Israele. L'ex ambasciatore era per l'astensione. Il dossier più complesso di cui Terzi si è occupato è quello dei 2 militari prigionieri in India per aver ucciso accidentalmente 2 pescatori locali. Dopo mesi di negoziati, i 2 fucilieri sono stati rimpatriati solo per una licenza natalizia. Anche nella gestione della Farnesina, forse perché ex diplomatico e troppo coinvolto, ha incontrato più problemi del previsto. Lorenzo Ornaghi. Un fantasma alla cultura di lui ricorderemo. Quasi soltanto la scelta di nominare la parlamentare PD Giovanna Melandri alla presidenza del Maxxi, prestigioso museo romano, per il quale l'ex ministra dello sport non aveva esattamente il curriculum ideale. Da politologo quale ha discettato sugli scenari, sulla necessità di bicamerali e di rifondazioni del sistema. Ma come ministro è stato impalpabile. La cultura è stato soltanto un settore come gli altri su cui tagliare, non ha provato alcun approccio innovativo per i tempi di crisi. Il progetto di Pompei post-crolli è stato gestito dal collega Barca, non da lui. Unica nota di merito, ha minacciato le dimissioni se il governo avesse piazzato una discarica vicino al complesso di Villa Adriana a Tivoli. Monti ha poi desistito, non si sa se Ornaghi è stato decisivo. Mario Catania. Il ministero travolto dall'inchiesta sui. Ha parlato molto più di politica, invocando il Monti bis per tutta la durata dell'incarico, che di agricoltura, pur essendone il ministro. La partita cruciale, quella sul nuovo bilancio europeo 2014-2020 che decide i fondi per la politica agricola comunitaria, è ancora in corso. Pochi giorni fa al suo ministero ci sono stati 11 arresti, incluso quello del capo segreteria del sottosegretario Braga. Secondo i PM tutta l'attività del ministero è inquinata. Ma Catania difende il suo operato, rivendica di aver sospeso gli indagati dall'incarico e afferma che le irregolarità riguardavano le gestioni precedenti Zaia e Galan. Catania, però, in quel ministero ci ha passato la carriera e certe cose forse avrebbe potuto intuirle. Per il resto, soprattutto annunci e slanci a difesa del Made in Italy alimentare. Gianpaolo Di Paola. Riforma della difesa per pagare gli F-35. L'ammiraglio Di Paola è stato guardato con un po' di sospetto quando si è insediato. Un militare può riformare i militari, l'ha fatto. La sua riforma è legge, ci sarà una profonda revisione delle piante organiche tagliandole. Ma i risparmi di spesa saranno destinati a potenziare lo strumento militare, cioè soprattutto armamenti. Una svolta in senso aggressivo della politica di difesa, hanno protestato i pacifisti. E tra gli investimenti ci sono gli ormai famosi F-35, i costosi caccia di produzione americana su cui il Pentagono e il Canada hanno parecchie riserve. L'Italia ha ridotto il proprio ordine da 131 a 90 aerei, comunque troppi secondo molti. Le spese militari, quindi, sono destinate ad aumentare a beneficio dei produttori di armamenti, che saranno contenti. Renato Balduzzi. Tagli, buoni propositi e occasioni mancate. La tassa sulle bibite gassate non si è fatta, molti tagli sì, anche l'aumento della percentuale di frutta nei succhi. Monti ha evocato l'insostenibilità della sanità pubblica, il ministro della salute Balduzzi ha provato a trovare un equilibrio per i tempi di austerità, applicando a tutta l'Italia modelli che funzionavano a livello locale, tipo i medici di famiglia in rete per offrire più servizi sgravando gli ospedali costosi. Ha anche favorito la prescrizione dei farmaci generici, prevedendo si possa indicare solo il principio attivo e ha chiuso gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari. Non ha avuto il tempo e forse la forza politica per impegnarsi in una riforma organica di cui, come lui stesso ammette, ci sarebbe un gran bisogno. È stato molto attento a curare la propria immagine, puntando a un futuro politico forte del legame con Rosy Bindi del PD. Piero Nudi. Il turismo e lo sport all'ultima spiaggia. Le Olimpiadi 2020 a Roma, il sogno di ogni ministro, dice Piero Nudi, ex presidente dell'Enel, titolare un po' invisibile del Dicastero del turismo e dello sport. Per fortuna poi Monti, capita l'aria, ha pensato bene di ritirare la candidatura di Roma, ha cercato una mediazione sulla delicata questione delle spiagge, le cui concessioni andrebbero messe all'asta come chiede l'Europa, è finita, come sempre, all'italiana, un'altra proroga delle concessioni fino al 2020, che rimanda il problema. Per il resto si registrano annunci, interviste allarmate sui fondi del CONI e poco altro. Classe 1938, non pare avere voglia di impegnarsi in una faticosa esperienza di politica attiva, ma per quelli come lui, grande commercialista con ottime relazioni nella finanza, una poltrona si trova sempre. Andrea Riccardi. Sempre con l'ossessione per la politica, non ha mai nascosto di vivere l'esperienza da ministro come l'inizio di un percorso politico invece che come una parentesi nel suo impegno alla comunità di Sant'Egidio. Ha dedicato un anno a preparare il suo futuro, lavorando con Luca Corderò di Montezemolo, ha annunciato miliardi di euro per i poveri di cui poi si sono perse le tracce. Quali siano esattamente i risultati della sua attività di ministro per la cooperazione internazionale risulta difficile dirlo. Anche il sito ufficiale riporta quasi soltanto dichiarazioni e partecipazioni a convegni internazionali. doveva essere un ministro degli esteri ombra, in grado di spendere il capitale di credibilità e relazioni di Sant'Egidio. È stato soprattutto un'ombra, con una presenza sui giornali inversamente proporzionale ai successi concreti. Enzo Moavero Milanesi. Lo sherpa europeo dei grandi negoziati. Basso profilo, ma risultati concreti. Il ministro per gli affari europei alle trattative europee, assicurando che al peso diplomatico dell'Italia di Monti venisse accompagnata la conoscenza tecnica dei meccanismi bruxellesi. Dalla trattativa vinta sulla possibilità di depositare brevetti in italiano al duro negoziato sul bilancio europeo, dove Moavero ha messo il veto per evitare che l'Italia venisse spennata come nel precedente round del 2005. Ha anche scavalcato il ministro del Tesoro Grilli nella discussione sull'unione bancaria. E in patria ha imposto l'approvazione della direttiva sui pagamenti entro 60 giorni da parte della pubblica amministrazione per il futuro, e ha assicurato il coinvolgimento del Parlamento alla vigilia dei momenti cruciali in Europa, così che il governo avesse pieno mandato. Francesco Profumo. Nessuna rivoluzione, ma almeno il concorso. Ha detto fin da subito che non era compito suo elaborare l'ennesima riforma della scuola e dell'università. Troppo poco tempo, troppo ristretto il mandato. Si è limitato quindi all'ordinaria amministrazione, non prima di aver un po' offuscato la sua immagine di grande tecnico cercando il modo per non lasciare la presidenza del CNR. Ha indetto un concorso per i nuovi ingressi nella scuola, fissando il principio che si entra per merito e non per anzianità, anche se il contesto, infinite liste d'attesa di precari con i requisiti in regola, non ha cambiato di molto il risultato rispetto alle normali assunzioni in base alla graduatorie. Per il futuro, però, è un precedente importante. Da diversi mesi non nasconde la voglia di candidarsi. Piero Giarda. La spending review l'ha fatta Enrico Bondi. Sulla carta aveva una delega leggera, i rapporti col Parlamento, ma il ruolo di Giarda sarebbe dovuto essere di una specie di ministro dell'economia con la delega ai tagli. Studia la revisione della spesa anglicizzata in spending review dal 1981. Ha aggiornato un corposo rapporto che arriva alla conclusione che quasi tutta la spesa era poco comprimibile, cioè difficile da tagliare. Monti ha quindi arruolato il consulente Enrico Bondi, grande risanatore di imprese private, per fare il lavoro sporco. Anche Bondi, comunque, non ha ottenuto risultati travolgenti. Di Giarda poi si sono progressivamente perse le tracce. Si era impegnato a ottenere la conversione in Parlamento di molte cose annunciate dal governo, dall'abolizione delle province alla delega fiscale. Non ci è riuscito,